Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
Come sono andati questi 10 giorni innanzitutto?
Il fatto è che c'è troppa monotonia, io comunque sto sempre un po' confuso, ma più che altro faccio secondo me dell'isolamento giudiziario, non per altro.
Siamo nel carcere di Regina Coeli. Chi parla è Manuel Foffo, accusato di omicidio. È in isolamento, non ha niente da fare se non cercare di capire come è potuto succedere quello che è successo. Marco Prato, il suo complice, è nella stessa condizione.
Io non ho accesso a nessun giornale, li ho chiesti, me l'hanno negati, per essere franco, e la televisione no.
Rimanere soli con se stessi dovrebbe aiutare a fare chiarezza, anche se non è facile.
Qualche ricordo mi riaffiora, qualche ricordo sinceramente invece scompare. Cioè io ci sto penso tutti i giorni a questa cosa.
Manuel pensa con angoscia a quello che Marco potrebbe dire su di lui. A un certo punto la criminologa della procura pone a Manuel una domanda precisa.
Chi era Manuel prima di conoscere Marco Prato?
Era un bravo ragazzo che era sicuro sinceramente di fare successo.
Quindi secondo Manuel sarebbe stato Marco a ribaltare la sua vita. Il problema è che anche Marco dice una cosa simile a proposito di Manuel.
Io avevo una bella vita, un bel tenore di vita, ma per un amore così pieno e folle avrei rinunciato ad avere la vita che avevo.
Due ragazzi normali si trasformano in una specie piuttosto strana di assassini, assassini a propria insaputa, per il semplice fatto di frequentarsi. C'è qualcosa che non torna in questa versione dei fatti. Per cercare di capire, bisogna riavvolgere il nastro e tornare a poco più di 2 mesi prima, a quando Marco e Manuel non si conoscevano.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Erano nati buoni, però siamo diventati due assassini.
Disse: c'è un ragazzo giovane con un pugnale nel petto.
Uccidevano perché non erano quello che avrebbero voluto essere.
Avevamo un accordo di uccidere la persona.
Sono Nicola Lagioia, questo è un podcast di Cora Media e si chiama La città dei vivi. È il 31 dicembre del 2015 a Roma, è Capodanno. Al Colosseo ci sono i fuochi d'artificio. La gente affolla le strade e le piazze. Tutti, come ogni 31 dicembre, sperano che il nuovo anno sarà migliore del precedente.
Auguri! È finito!
Io devo confessare che non ricordo dove ero quel primo gennaio del 2016. Per quanti sforzi faccia, non riesco a far affiorare una sola immagine. Non so dove ero io, ma per quanto sia paradossale, so dove erano Marco Prato e Manuel Foffo.
Io Marco l'ho conosciuto a Capodanno tramite una nostra amicizia con cui abbiamo passato questo Capodanno.
Marco e Manuel si conoscono dunque proprio la notte di Capodanno. Hanno degli amici in comune. Walter Foffo, il papà di Manuel, ci racconta quello che ricorda lui.
Il 31 dicembre abbiamo fatto il veglione in uno dei nostri ristoranti. Manuel era in un'altra sala e erano 11 persone al tavolo. Io non l'ho più visto. Il cameriere mi ha detto che erano andati via in 3 dentro una Smart che porta 2 persone.
Quando Manuel esce dal ristorante, raggiunge altri amici che a loro volta stanno andando a una festa al Quirinetta, un locale piuttosto noto a Roma. La festa l'ha organizzata Marco Prato. È qui che le due linee del racconto, per così dire, si incrociano la prima volta.
Si è presentato anche Marco Prato. Io sinceramente non l'avevo mai visto prima.
Manuel e Marco non fanno troppa attenzione l'uno all'altro nei primi momenti. C'è calca, confusione, tanti messaggi a cui rispondere. In particolare, fra i messaggi d'auguri che sono arrivati sul telefonino di Marco Prato, ce n'è uno che a rileggerlo adesso stringe il cuore. Tantissimi auguri a te e famiglia. Mittente Luca Varani. Nessuno ancora immagina il modo in cui le vite dei 3 ragazzi si intrecceranno nel giro di poche settimane. Finita la festa al Quirinetta, alcuni degli amici comuni di Marco e Manuel si disperdono. Altri non hanno voglia di tornare a casa. Ci vorrebbe un after. È Manuel ad avere l'idea.
Avevamo deciso praticamente di andare a casa mia e usare cocaina.
Il piccolo gruppo di amici si trasferisce dunque in via Egino Giordani. È qui, in questo piccolo bilocale destinato a diventare famoso, che Marco e Manuel cominciano a rendersi conto un po' meglio l'uno dell'altro. La gente chiacchiera, si mette su un po' di musica, qualcuno tira fuori la coca. Ogni tanto Marco rivolge una battuta simpatica a Manuel. L'atmosfera per adesso è molto rilassata.
Poi che succede? Che dopo un po' se ne vogliono andare via tutti, no? Perché comunque era subentrata anche la stanchezza. Quindi praticamente gli altri decidono di andarsene, tranne Marco Prato che mi aveva chiesto se lui voleva rimanere.
Gli amici se ne vanno, ma Marco Prato no. Manuel rimane solo con uno sconosciuto. Non è raro che succeda in certi contesti, ed è ancora meno raro che succeda a Roma, una città dove nel giro di una notte due perfetti sconosciuti possono diventare anche molto intimi.
Abbiamo passato 4 giorni nello stesso appartamento di Manuel Fofo.
Questo quando è venuto? Quindi il giorno di Capodanno e nei giorni seguenti?
E nei 4 giorni successivi.
Quindi sempre insieme.
Va bene che Roma è un acceleratore di intimità, ma com'è possibile che due persone che non si sono mai viste prima si chiudano in un appartamento e trascorrano 4 giorni sempre insieme?
Lui praticamente aveva rimediato, credo di ricordare, praticamente facendo qualche chiamata e tutto altro. Io comunque non è che ce l'avevo. E ne ha rimediato un altro po'.
Di rimediare altra cocaina?
Sì,
altra droga, scusi.
La cocaina. Ecco la spiegazione. La cocaina a Roma è un collante sociale. La bianca rete elettrica che avvolge la città. Quanto più le strade si svuotano di senso, tanto più la coca le riempie del proprio. Il cinismo si ribalta in fede, la noia diventa speranza, l'accidia svanisce nell'operosità. La cocaina collega tutto a tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di religione, di ceto. Spinge fuori di casa impiegati, professionisti, studenti, operai, dirigenti, dentisti, netturbini. Porta persone che non l'avrebbero mai fatto a incontrarsi tra loro. Le costringe a conoscersi, a parlarsi, a stringere legami di ogni tipo.
Cioè, alla fine ci si parlava anche bene, nel senso, se stava anche instaurando, cioè, un rapporto comunque amichevole.
Solo che sul tavolo c'è sempre più cocaina. Erano 2 botte, ma adesso le botte diventano 4, poi 6, poi 8 e così via.
Comunque per stare 4 giorni insieme ininterrottamente e non sentire la stanchezza è difficile che non avessi presa poca, perché reagire 4 giorni di non stop...
Potrebbe quantificarlo in qualche modo? Dimmi.
Quella di gennaio non la ricordo assolutamente, le posso dire che io avrò speso 1.000.000 euro.
Ma perché tutta questa droga?
Perché praticamente è successo che c'è come un bicchiere di vino che poi porta l'altro. Il fatto è che droga porta droga.
La cocaina, fra i tanti effetti, può sciogliere la lingua. La chiacchiera diventa facile e tu puoi ritrovarti a scambiare confidenze con persone che non conosci bene, arrivando a dire cose di cui forse non metteresti a parte il tuo più caro amico.
Si iniziano a dire senza freni inibitori, perversioni, cose...
Quindi ci si sente un po' così liberi
di raccontarsi.
Così i due cominciano ad aprirsi, forse anche a liberarsi. Manuel, per esempio, racconta a Marco i suoi problemi familiari.
Lui odia il padre e non ha un buon rapporto con la madre.
Manuel dice a Marco di sentirsi poco compreso da Walter, suo padre. Si sente un po' la pecora nera della famiglia.
Perché io quotidianamente sono stato sempre denigrato.
Secondo Manuel, suo padre avrebbe cercato di imporsi sempre su di lui. Lo avrebbe obbligato, per esempio, a scegliere giurisprudenza anziché economia e commercio. Gli avrebbe preferito Roberto, suo fratello maggiore. Lo avrebbe estromesso dagli affari di famiglia, i ristoranti, l'agenzia di pratiche auto, perché non lo considerava all'altezza.
Questo io lo devo dire perché sennò lei non può capire. Allora, nel 2010 circa è stato creato un ristorante. Che succede? Che a me non mi hanno mai preso in considerazione su quello là che io dicevo. Mio padre costantemente diceva a me che decidevamo tutti e tre noi Fofo, tra virgolette, io, mio fratello e mio padre.
Era lui che diceva.
Però se io prendevo una decisione, ero io che la dovevo comunicare a mio fratello e mio padre.
Manuel si sente sottostimato, poco considerato, cova risentimento e frustrazione. Questi potrebbero essere problemi che affliggono tanti di noi, solo che in questa vicenda diventano un detonatore dalle conseguenze inimmaginabili. Del resto, i fatti della vita non sono ciò che sono di per sé, ma ciò che fanno a chi ritiene di subirli. È Walter Foffo, il papà di Manuel, il primo a smentire quello che suo figlio dice su di lui.
Probabilmente non si è sentito molto amato da me, ma io invece ho sempre voluto bene nello stesso modo a tutti e due i figli. Anche se magari, diciamo, Manuel ha collaborato meno di Roberto, ma io ho sempre fatto i complimenti a tutti.
Walter, sostiene, ha cercato di gratificare in egual modo i suoi figli. Forse ogni tanto era un po' assente a causa del lavoro, ma li ha fatti studiare in delle buone scuole e magari ha cercato di compensare qualche assenza col benessere. A 14 anni, per Manuel, il motorino era già pronto.
Dopo del motorino che era pericoloso, gli ho comprato una macchinetta, quella con le quattro ruote. Il motorino era rimasto chiuso nel box di casa. Avevo un mio dipendente che stava a piedi, ho preso quel motorino e gliel'ho regalato.
Questa faccenda del motorino, che Walter racconta come un episodio insignificante e che in effetti anche a noi potrebbe sembrare tale, per Manuel in realtà ha un valore importantissimo. «Vede, dottor Scavo», dice Manuel a un certo punto durante l'interrogatorio, «io da ragazzo avevo un motorino. A quei tempi la mia vita era bellissima. Stavo con una ragazza, giocavo a pallone, a scuola tutto andava bene, e allora che succede? Finito il liceo, mio padre, di punto in bianco, ha regalato il motorino a un tizio che lavorava in un bar. Ci sono rimasto malissimo». «In che senso malissimo?» chiede il pubblico ministero. «Mi sono sentito umiliato», risponde Manuel. «È stato un gesto brutto da parte sua. Con quel motorino aveva un rapporto affettivo che non finiva più».
Ho letto anche questo, ma io penso che questo sia proprio frutto del, purtroppo, della malattia della cocaina, perché gli sono ritornate in mente delle cose di tanti anni prima che non hanno senso, a mio avviso.
Secondo Walter, sarebbe stata la cocaina a far dire certe cose a Manuel. Ma quando Manuel viene interrogato dal pubblico ministero, non è ovviamente fatto di coca. Sembra anzi che la situazione in cui si trova, la detenzione in carcere, gli dia la possibilità di parlare come non aveva mai fatto. Dopo l'umiliazione del motorino, arriva la faccenda della macchina.
A 18 anni poi ha preso la patente, gli ho comprato immediatamente la macchina. Ho fatto quello che qualsiasi padre avrebbe fatto. Manuel voleva una macchina cabrio di colore scuro. Io, trattando infortunistica stradale, mi era capitata una macchina che era bellissima. Gli ho comprato un maggiolone cabrio color argento, che non era un colore scuro, argento bellissimo, ma non pensavo che il colore argento l'avesse fatto arrabbiare perché non era un colore scuro.
«Avevo chiesto a mio padre di comprarmi una Yaris, non un maggiolone», dice Manuel al pubblico ministero. «Una Yaris?» domanda perplesso il dottor Scavo. «Sì», risponde Manuel, «la Yaris era perfetta, comoda, piccoletta, adatta a uno che ha appena preso la patente. Mio padre invece diceva che serviva una macchina grossa. Mi ha preso il maggiolone. Questo maggiolone mi ha causato un sacco di problemi. Subito dopo averlo avuto, ho cominciato a bere, ho cominciato a drogarmi, sono stato costretto a lasciare il calcio, ho rotto con la ragazza. Avevo chiesto a mio padre una macchina umile», racconta Manuel, «perché molti ragazzi, specie quelli che vengono da famiglie benestanti, è meglio che non abbiano da subito una macchina grossa, perché le ragazze, a quell'età, non vanno appresso ai soldi. Ci pensano dopo ai soldi. Da giovani le ragazze le conquisti in altro modo. Così se hai la macchina grossa, fai la figura di quello pieno di soldi che però i soldi non se li è fatti da sé, capito come? Ecco perché il maggiolone era sbagliato. Io, dentro quella macchina che mi faceva schifo, ho dovuto cambiare personalità». Da pubblico ministero di lunga esperienza, il dottor Scavo ne ha viste di tutti i colori, ma a questo punto sembra davvero sconcertato. «Scusi», chiede a Manuel, «si rende conto? Lei sta dicendo che il maggiolone l'ha costretta a cambiare personalità». Chi invece non si scompone per niente davanti a queste confessioni è Marco Prato, durante la notte di Capodanno. Ascolta i racconti di Manuel e sembra comprendere tutto. Sembra anzi la persona meglio in grado di capirlo al mondo.
Tra l'altro lui mi disse in quel momento che ci stavano, secondo lui, problemi di comunicazione fra me e mio padre.
Quando a gennaio avete fatto questa considerazione, cioè lei ha esternato a Marco la sua situazione con suo padre, Marco ha fatto riferimento a qualcosa della sua situazione personale con suo padre, sua madre, tutti
sì,
e due.
Sì, sì, sì,
che
sì,
ha
sì.
detto?
Ha detto che a lui invece aveva un ottimo rapporto con sicuramente col padre, non ricordo se ha specificato entrambi i genitori, però invece col padre sicuramente sì.
Anche Marco, comunque, durante questa specie di pseudo seduta di psicanalisi a base di cocaina, si confessa con Manuel, o forse finge di farlo.
Quando Prato le ha detto questa cosa qui, le è sembrato che fosse sincero nel momento in cui...
A me è sembrato che fosse sincero, sincerissimo.
Il PM forse fa questa domanda a Manuel perché sa che non è la verità. In un'altra stanza, nel corso di un altro interrogatorio, Marco ha infatti raccontato una storia diversa. Al dottor Scavo, per esempio, ha detto di avere un rapporto molto difficile con sua madre e che questo gli ha aperto un vuoto affettivo che lui ha cercato di colmare nel modo peggiore, con il sesso e con le droghe. Anche i rapporti sentimentali di Marco sono piuttosto complicati. Nel 2011 si è trasferito a Parigi per frequentare un corso di specializzazione in marketing e organizzazione di eventi, ma l'esperienza si è conclusa in modo traumatico.
Io sono rientrato da Parigi perché sono stato molto male, ho tentato il suicidio alla fine di un rapporto nel 2011, quindi sono tornato in Italia per leccarmi le ferite. Ho passato un periodo in una clinica psichiatrica per riprendermi.
Quindi ha avuto un periodo, diciamo così, di difficoltà.
Sì, sì, di difficoltà.
Non è oro, insomma, tutto quello che luccica. Marco a Parigi ha tentato il suicidio dopo la fine di una relazione sentimentale. La sua infanzia pure è stata abbastanza complicata. Da piccolo veniva bullizzato a scuola perché era cicciottello e per i modi effeminati. Come se non bastasse, ha cominciato a perdere i capelli e questo aumenta i suoi problemi di autostima. E tuttavia a un certo punto Marco reagisce, si allontana dalle vecchie compagnie, si chiude in palestra per mesi dove lavora un sacco, pompa sui pesi, dimagrisce, il suo fisico si fa sempre più bello, più appetibile a seconda di come la vogliamo vedere. Insomma, Marco si trasforma, diventa lo splendido ragazzo che si vede su Facebook. Marco però ha anche altri progetti. Nel cruscotto della macchina ha sempre una guida turistica dalla Thailandia. È lì che un giorno vuole andare, confida qualche amico, per realizzare un desiderio che negli ultimi tempi si è fatto sempre più intenso, la transizione. Marco vuole diventare donna lontano dai pettegolezzi e dai giudizi malevoli. Nel frattempo, a Roma, frequenta una psicoterapeuta a cui dice di essere molto legato.
I primi 3 anni, 3 volte a settimana, poi è diventato 2 volte a settimana fino alla settimana scorsa.
Quindi anche la scorsa, insomma, la settimana sì. precedente ai fatti, ha avuto un colloquio con la sua psicoterapeuta. Sì.
Per quanto le vite di Marco e Manuel non siano prive di difficoltà, bisogna dire che nessuno di questi problemi è sufficiente a spiegare quello che è successo. A risultare fatali, dicono in molti, non sono questi problemi di per sé, ma l'incontro fra le loro due personalità.
Dici, io mi sono proprio rovinato la vita, cioè me l'ha rovinata lui, Marco Prato.
In realtà, nella casa di via Egino Giordani a Capodanno, Marco e Manuel non si sono limitati a consumare cocaina e a scambiarsi confidenze. È successo qualcos'altro, qualcosa che ha creato un legame più stretto, un nodo più difficile da sciogliere.
Fu invitato a Capodanno del 2015 al Quirinetta, l'avevo anche valutato, magari di fare un salto a serata in corso, però alla fine si è fatto altro. Ah, non sapevo che Fof e Marco si fossero conosciuti al Quirinetta, pensa un po'.
A parlare è un quasi coetaneo di Marco e Manuel, lo chiameremo Antonello. Antonello è un ragazzo che Marco conosce piuttosto bene, ci ha lavorato a stretto contatto nei mesi precedenti. Il racconto di Antonello è utile non solo per conoscere meglio certi aspetti del carattere di Marco, ma anche per capire un certo tipo di dinamica, ovvero cosa ha provato Manuel mesi dopo a rimanere tutto quel tempo chiuso in casa con lui. Quando ho conosciuto Marco, Antonello faceva il barman, lavorava sul Lungotevere.
Marco al lavoro, quando abbiamo poi iniziato a legare, era una persona piacevole, socievole, scherzava, mi faceva ridere come un matto, nel senso una persona veramente di un divertente incredibile. Gli altri soci inizialmente lo vedevano come una grandissima risorsa perché faceva delle serate incredibili, riempiva tutto, riempiva il locale con, non so, 200-300 persone. Durante queste serate Marco ovviamente era il vero protagonista, la diva. Quello che notavo da questi ragazzi che poi frequentavano le serate era come la figa da rimorchiare. Lui andava da un tavolo all'altro, si beveva un drink con lui, si beveva, faceva un sorriso a quell'altro e li teneva tutti per i coglioni. Cioè erano tutti suoi, tutti, tutti suoi.
Marco, insomma, è una specie di magnete. Del resto è lui per primo a essere consapevole della sua forza seduttiva.
Marco, mi ricordo che a un certo punto a tutti, dal nulla, i primi giorni, chiedevamo a tutti droghe. Col tempo ho capito che selezionava le persone con cui poteva proporgli ovviamente di vippare. E io, stando su 10 ore, 9 ore accanto a Marco, ovviamente sono stato uno dei primi che a un certo punto ho detto e dai, ho detto vabbè, ok, e iniziai a pippare con lui. Che lui, una cosa che notavo è quando pippava si calmava, che è una cosa assurda. Io penso che ho capito con gli anni che in realtà quelli più tossici quando pippano si calmano. Mi faceva l'effetto opposto, ovviamente.
Antonello e Marco diventano amici, trascorrono sempre più tempo insieme. Ogni tanto se ne vanno nel retro del locale dove pippano e chiacchierano amabilmente. Poi però una sera Marco propone ad Antonello di spostarsi a casa sua.
Ricordo bene, è stata una fine serata, c'eravamo anche dei miei amici, pippammo insomma ovviamente. E a un certo punto lui propose a un mio amico di andare da lui a far serata. Il mio amico disse no, senti, non me va. E io lì ho detto vabbè, ma alla fine perché no, andiamo. Era chiaro quello che ci doveva essere dopo.
Sta parlando della cocaina o sta parlando di altro?
Arriviamo, c'era già il sole, madonna mia. E praticamente scendiamo e dentro questa casa, perché è un seminterrato, tutto tirato giù, un divano, un tavolo, portiamo da bere, ci siamo sul divano e iniziamo a parlare, bere e pippare. Pippare, sfondarsi in un ambiente così scuro, io penso che lo facesse apposta, tirava tutto giù in modo che tu hai percezione di che ora era, che giorno era, che cos'era.
A ben guardare, la situazione non è così diversa da quella in cui si trova Manuel la notte di Capodanno. A intrecciare i racconti di Antonello e di Manuel si trovano diverse analogie.
E a un certo punto lui appunto inizia a toccarmi, io faccio un po' la scena che non mandava, ma in realtà ero lì per quello anche.
Poi che succede? Che praticamente lui ci ha provato con me, dove io inizialmente opponevo resistenza, poi alla fine invece mi ha fatto sesso orale lui a me.
Inizia a farmi un pompino, io purtroppo mi sono scusato più volte con lui, il fatto che a me non mi si è mai mosso.
Io sinceramente non avevo mai avuto un rapporto del genere, sinceramente mi sono sentito anche molto imbarazzato e tuttora mi ci sento, anche se magari posso anche non essere credibile.
Ma come ha fatto Marco a convincere due eterosessuali ad avere con lui un certo tipo di rapporto?
Cioè lui praticamente mi lavorava dicendo che praticamente ai ragazzi eterosessuali piacciono, vanno con i transessuali.
Quando poi ci sono andato io con Marco Prato, l'ho raccontato ai miei amici, ho detto guarda è successo questo, mi sono divertito, tutti etero, ci sono andati tutti i miei amici, nel senso si andava lì, almeno 4-5 miei amici proprio personali che gli ho presentato, a fare la serata con Marco, a pippare e bere, ogni tanto ti faceva un pompino, e beh, questo è il paradosso. E lui andava a raccontare in giro che me l'ero scopato, e lui faceva così con tutti.
A differenza di Manuel, Antonello non si fa problemi a parlare in giro di quello che è successo. In questo modo scopre che tanti suoi amici hanno fatto la stessa cosa. La dinamica è quasi seriale.
Cioè lui ogni tanto cercava di fare il finto accondiscendente, cercando di promettermi cose. Se io facevo delle cose, ma io dicevo ma chi stai cercando di farmi questo gioco, questa psicologia inversa a me, so fatto, ma grazie a Dio un'intelligenza minima ce l'ho, a me che mi prometti, ma che cazzo sei, ma che me frega a me, sto qui perché mi voglio divertire, non c'è bisogno che fai sta scenetta.
Antonello voleva solo divertirsi, ma non tutti reagiscono allo stesso modo in queste situazioni. Quando una personalità così istrionica e camaleontica come quella di Marco Prato ha a che fare con uno come Manuel, le cose cambiano. Manuel si vergogna tantissimo di quel rapporto orale. Non si capacita di come sia potuto succedere.
Io glielo giuro su Dio.
No, non me lo devi giurare, non si preoccupi.
Io mi sento eterosessuale. Io ho le pulsazioni con le donne.
Sì, io sono convinto di questo.
Però il fatto è che sotto cocaina questo mi ha fatto il lavaggio del cervello.
Il problema è che quel momento così intimo e per Manuel così infamante non è solo un ricordo o un segreto tra i due. esiste, per così dire, una documentazione.
Lui voleva la certezza che i video che lui stesso aveva fatto però dal mio cellulare mentre avevamo rapporti sessuali, lui voleva avere la certezza che non facessero il giro di nessuna parte, e io gli ho dato questa
garanzia.
Quindi garanzia.
Praticamente durante questi rapporti sessuali lui, cioè Fofo, filmava con il suo cellulare le vostre
solo sul mio cellulare. Attività.
Esiste un video di quel rapporto orale. La cosa paradossale è che è stato Manuel a girarlo, per un motivo che lui stesso non sta a spiegarsi.
Chi l'ha fatta questa ripresa?
L'avevamo fatta entrambi, ma anche io l'ho fatta.
Tutti e due d'accordo, quindi?
Sì.
Con il telefono di chi?
Con il suo
telefono.
Però attenzione, stavamo anche lì svalvolati. Cioè non ci stavamo con la testa, perché comunque stavamo con la cocaina.
A un certo punto però la cocaina fortunatamente finisce. E così finiscono anche quei primi giorni trascorsi insieme. Marco se ne torna a casa. Lui e Manuel si salutano e ovviamente Marco, andando via, porta il cellulare con sé. È qui che la questione si complica. A quel punto Manuel comincia a rimuginare, a tormentarsi con un pensiero ricorsivo. Visto che Marco conosce tanta gente, che è un chiacchierone, che hanno tanti amici in comune, che cosa potrebbe succedere se Marco diffondesse il video?
Io da quel momento sinceramente non so se mi sono sentito o ricattato o comunque no, perché magari ero soltanto io che ero troppo...
Cioè attento che potesse essere divulgato in qualche modo.
Questa qua è una cosa che a me mi terrifica.
L'umore di Manuel dopo Capodanno cambia. Anche suo padre se ne accorge.
Prima dell'omicidio Manuel era molto molto taciturno. Non parlava più, anche io ho chiesto, ma ti senti male, hai qualche problema? E lui mi ha detto, no, non ho nessun problema. Se Manuel fosse venuto da me, prima del delitto, a dirmi, ho avuto un rapporto con un uomo, sicuramente io non l'avrei presa bene, perché sono cose che sono lontane, molto lontane da me. Però avrei cercato di sistemare, definiamola, la pratica. Perché se me l'avesse detto a me, andavo lì da Marco Prato, gli toglievo il telefonino, gli davo i 1.000 euro, la cosa finiva qui, insomma. Sicuramente non lasciavo mio figlio in quelle condizioni.
Ma Manuel non chiede aiuto a suo padre. Trascorre i giorni a domandarsi se Marco sarebbe capace di far girare il video. Con un semplice click potrebbe rovinargli la reputazione e così la vita. Questo pensa Manuel. Bisogna fare qualcosa.
Che succede? Io praticamente ho chiamato Marco, gli ho chiesto di vederci. Ci siamo incontrati praticamente dopo forse una decina di giorni, ci siamo presi tranquillamente un bicchiere di vino e basta. Abbiamo parlato un pochetto del più e del meno e poi gli avevo chiesto se voleva cancellare questo video. E lui mi aveva detto che praticamente non lo voleva cancellare perché lo voleva vedere.
E perché non lo ha cancellato? Questo?
Perché a me piaceva tenerlo.
Ah, anche lei comunque non disturbava il fatto di avere questo video, quindi lo teneva per sé. E lui le ha mai detto, oggi ho questo video, adesso se tu non ti comporti...
Lui era abbastanza credibile. Cioè, lui è una persona molto intelligente, lui, ho notato questa cosa.
Insomma, nonostante Marco abbia promesso solennemente che non farà girare il video, per Manuel nulla è risolto. Ora Marco non l'ha ricattato. A propria volta però è come se chiedesse a Manuel una prova di amicizia. Non diffonderà il video e al tempo stesso non lo cancellerà. Così sarà Manuel a doversi fidare di lui. Dopo il confronto sul video, le strade di Marco e Manuel in apparenza si separano. In realtà i due, fra gennaio e marzo, si manderanno molti messaggi. Progettano di rivedersi, seppure fra mille schermaglie, una sorta di strano corteggiamento via WhatsApp. All'inizio è Marco che insiste per un'altra serata insieme. Marco scrive: «C'è bisogno di una serata da te». Manuel risponde: «Per un periodo devo stare tranquillo, dedicarmi allo studio piuttosto che alla pazza vita, ma comunque ci sarà occasione, promesso». Untuosità e tenacia. Da una parte Manuel si difende, dall'altra non vuole contrariare troppo Marco. «Sentivo che dovevo allisciarmelo», dice. Lui aveva il video.
E lei lo frequentava non perché fosse in qualche modo attratto, guardi, tanto qui non è un problema, cioè,
no, sì, parliamo proprio tranquillo.
Cioè, voglio dire, non è perché lei volesse in qualche modo assecondare i suoi desideri sessuali, ma semplicemente perché cercava di evitare, comunque di tenerlo sotto controllo. Io questo leggo dal suo verbale.
Esattamente. Credevo che forse era l'unica cosa possibile da fare in quel momento.
L'aspetto piuttosto strano della faccenda è che però in altri giorni è invece Manuel a cercare Marco, tanto che a volte può venire il sospetto, io ce l'ho avuto, che quel video di cui tanto si vergogna, Manuel l'abbia in realtà girato, magari in modo inconscio, anche per mantenere un legame. Da una parte il video lo angoscia davvero, d'accordo. Dall'altra però sentirsi angosciati può essere un sistema per restare in contatto. Tutto questo Marco probabilmente lo sa o lo immagina. Il suo istinto sbaglia raramente in questi casi. E del resto, come dicevamo, la sua è una tecnica di approccio piuttosto collaudata con gli eterosessuali, come ci racconta ancora Antonello, il quale, dopo quella prima volta, a casa di Marco, c'è poi tornato.
Abbiamo pippato, non so se più dell'altra volta, sinceramente. E la seconda volta è andata male, io mi sono sentito male. Non so che ci ho avuto poi, perché poi effettivamente non è successo niente. Allora, quando mi sono sentito male, ovviamente pensavo di avere un infarto, che palesemente, razionalmente non era un infarto, ma mi sentivo tutto vibrare, sentivo il cuore a 2000, sudavo freddo, non riuscivo a star fermo, non riuscivo a fare un pensiero lucido. È una cosa che dura da un quarto, dura 20 minuti, che in quel modo ti sembrano 10 ore, e lui è stato tranquillissimo, mi ha calmato, mi ha dato un sacco d'acqua, massaggiato, fatto, a un certo punto mi è passato, ci siamo addormentati insieme e il giorno dopo l'ho anche ringraziato che mi è stato vicino.
Antonello ha avuto un attacco di panico. Probabilmente il consumo di cocaina è stato davvero tanto. Ma Marco si è subito attivato, ha cercato di calmarlo, è stato affettuoso, si è preso cura di lui. Questo ha risolto la situazione nell'immediato. Certo, i giorni successivi sono stati piuttosto complicati per il povero Antonello.
I giorni dopo sono stato malissimo. Cioè, attacchi di panico, ansia, ho dei ricordi legati alla cocaina sicuramente, tremendi, che stavo al lavoro a un certo punto, mi veniva tipo l'ansia. Pensare a quella sensazione mi sta a far star male ancora adesso, mentre in maniera minore, ma l'idea comunque di non aver controllo sul tuo corpo, che magari ti abbandona appena serata del cazzo, è una follia.
La cosa assurda però è che Marco, così come aveva calmato Antonello durante l'attacco di panico, nei giorni successivi torna all'attacco. La vuoi la falopa, la vuoi la falopa, la vuoi la falopa, tipo goccia cinese. La falopa è uno dei modi in cui Marco chiama la cocaina. Antonello risponde no, grazie. Marco non molla. Ricordati che ti ho salvato la vita, dice, alludendo all'attacco di panico. La cosa singolare è che non si capisce mai se Marco faccia sul serio quando dice certe cose, o se scherzi, o se cavalchi l'onda di una particolare ambiguità in cui tutto può succedere. Il 24 febbraio 2016, comunque, Marco e Manuel si riscrivono. Manuel a Marco. Giovedì prossimo, se puoi, non prendere impegni. Ti chiamo nei prossimi giorni. Marco Prato. Ok. Manuel Foffo. Perfetto. Marco Prato. Come vuoi che mi concio?
Lui dice, ma perché tu mi vuoi vedere, ma perché che vuoi fare? Cioè, io non voglio fare niente, voglio soltanto chiacchierare, voglio... però sotto acquisti, che poi sarebbe cocaina, e le persone cambiano, mi ha detto. E fate ma tranquillo che non è il caso mio, ho scritto.
Come vuoi che mi concio? Ha chiesto Marco a Manuel nell'ultimo WhatsApp. Si riferisce all'ipotesi di travestirsi da donna. Manuel risponde di venire vestito da uomo. Staranno insieme, vero? Chiacchiereranno, berranno, pipperanno cocaina, ma Manuel è certo che non faranno di nuovo sesso. Lo scambio di WhatsApp continua su questo tenore fino a quando i due non trovano il giorno giusto per vedersi, martedì 1 marzo. Il luogo dell'appuntamento è lo stesso dell'altra volta, casa di Manuel, via Gino Giordani. Marco Prato salta in macchina e si dirige verso il Collatino.
Il proposito suo era di uscire o di stare a casa?
Beh, il proposito nostro era quello di stare a casa. Cioè, in maniera molto amichevole, ci siamo detti, prendiamo la cocaina e comunque stiamo a casa, facciamo due chiacchiere. Non è che ci stavano diverse finalità.
Ho capito.
Mentre salgono le scale di via Gino Giordani, però, Manuel nota che Marco ha con sé un borsone verde. Chissà che cosa si è portato, pensa.
Una parrucca blu, un vestito leopardato, dei leggings, dei tacchi. Poi con Gesine imbottito che sembrava che fosse un seno, vero? Ma...
Marco non ha creduto a Manuel quando gli ha scritto che voleva solo una sera di chiacchiere e un po' di cocaina. È convinto di sapere su Manuel cose che lo stesso Manuel ignora di sé. Entrati nell'appartamento, Manuel e Marco si siedono al tavolo intorno a cui erano stati la notte di Capodanno. La situazione sembra la stessa dell'altra volta, anche se non è mai la stessa situazione.
Quindi in quei momenti comunque stavamo benissimo. Cioè tranquillamente si parlava, si rideva,
anche
si scherzava,
ma
sì, le stupidaggini, però comunque ci stavamo tutti con la testa.
Passa un'ora, passa un'altra ora, Marco e Manuel continuano a bere, a parlare e soprattutto a pippare cocaina. La situazione intorno a loro però a un certo punto cambia. La casa si riempie sempre più di fumo, le tapparelle sono mezze abbassate in modo che anche durante il giorno tutto sia avvolto nell'oscurità. Pacchetti di sigarette accartocciati, bottiglie vuote, il disordine aumenta intorno a loro. Come se a un certo punto, insomma, senza rendersene conto, i due comincino a scorrere su un piano inclinato, come se entrino in un cono d'ombra, come se la casa stessa si trasformi in un incubatore, un oscuro portale che li risucchia in un'altra dimensione.
Dopodiché, che avete fatto? Il giorno dopo siete usciti o siete rimasti?
No, allora, il giorno dopo io ho avanzato della cocaina e lui ha detto, vabbè, ma questa diamola.
Diamola che significa?
Usiamola. Per, una volta che l'abbiamo ridata è iniziato il delirio.
Delirio, follia, sono questi i termini che usano Marco e Manuel per descrivere la situazione. Ed in effetti è più di un giorno che, senza forse rendersi conto del tempo che passa, se ne stanno chiusi in casa a pippare. Apparentemente stanno solo uno di fronte all'altro, ma in realtà, nel profondo, qualcosa sta succedendo e sta succedendo sempre più velocemente.
Allora, io non saprei dire bene di cosa abbiamo parlato. So soltanto che comunque avremmo parlato sicuramente di qualcosa, cioè, che di emotivamente pesante. Io probabilmente potrei, che ne so, mi potrebbe essere salito tutta la rabbia che ci avevo avuto nel corpo.
A Marco sembra che lo sguardo di Manuel sia diverso.
Certe cose che diceva Manuel a me un pochino turbavano.
Ma anche Manuel prova la stessa sensazione. Anche lui ha paura dei discorsi di Marco.
E me lo diceva con uno sguardo, con un occhio, da matto.
Quando due persone sotto l'effetto di stupefacenti si guardano in quel modo, sono molte le cose che possono vedere. Possono avere la sensazione di leggere nella mente dell'altro, oppure possono convincersi che sia l'altro a leggergli nella mente con troppa facilità. Chi si guarda in questo modo potrebbe uscirne terrorizzato o esaltato. Potrebbe sentirsi invaso da una sensazione di beatitudine o scivolare nell'incubo. L'orrore è sempre imprevedibile, ma è imprevedibile fino a quando non accade.
L'orrore venne alla luce la sera del 5 marzo 2016, quando i carabinieri, allertati dall'avvocato di un giovane di 30 anni, Manuel Foffo, trovarono all'interno del suo appartamento nel quartiere Collatino di Roma il corpo seviziato di un 23enne, Luca Varani, ucciso il giorno prima dal proprietario di casa e dall'amico coetaneo Marco Prato al termine di un festino di 3 giorni a base di droga, alcol e sesso.
Ricordo quando avvenne l'omicidio, chi era a casa di un amico e uscirono, questa è la cosa sconvolgente, uscì la notizia senza il nome e non so perché la guardai e ricordo questa frase che dissi o io l'amico mio, ammazza sembra l'iter di Marco Prato perché... Festa a base di cocktail e cocaina era la notizia, orgia gay finisce con il morto, una cosa del genere, ma non mi ricordo io. Io pensai proprio, Dio, sembra quello che fa Marco. Poi passano i giorni, e questo non me lo scorderò mai, vado al bar dove mi recavo ogni mattina, cioè c'è il classico giornale sul tavolo e c'era il faccione di Marco Prato e ti giuro, una sensazione veramente misto fra paura di esserci passato io, misto fra... E il pensare io in quella situazione, oltre a esserci stato io, ho messo anche degli amici, è una sensazione che dice oddio, ma veramente? Trovarselo su tutti i giornali e i video come assassino, si parlava solo di quello, è stata una cosa che a me mi ha veramente fatto stare malissimo. Diciamo che non mi sono mai sentito come se mi fossi salvato, almeno consciamente, forse inconsciamente sì.
Benché forse si senta tale, Antonello non è un sopravvissuto in questa storia. I veri sopravvissuti sono altri. Prima di Luca Varani, altre persone entreranno nell'appartamento di via Igino Giordani. Altri ragazzi entreranno in quella casa, vedranno Marco Prato e Manuel Foffo. La loro sorpresa non sarà quella di Antonello quando si divertiva seppure a rischio di un attacco di panico. La sensazione di chi entra in quella casa, da adesso in poi, sarà di ritrovarsi davanti a qualcosa di mai visto.
La Città dei Vivi è un podcast di Nicola Lagioia, prodotto da Cora Media. Scritto con Alessia Raffanelli. Sigla, supervisione, suono e musica di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Michele Boreggi. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Il produttore esecutivo Valentina Meli. Il fonico di presa diretta e di studio è Michele Boreggi. Si ringrazia Chiara Ingrosso per i materiali di ricerca e le fonti.